occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 6 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, è mercoledì il 2 ottobre e a puntata 6 di questa nuova edizione del Demone del Tardi. Già mi sono dimenticato di mettere la sveglia, non voglio nemmeno pensare cosa possa accadere a puntata 154, ma intanto ce l'abbiamo fatta, intanto siamo qui e siamo qui per raccontare la giornata pazzesca, assurda, inquietante che ha avuto luogo proprio ieri, la giornata della guerra del tortellino. Andiamo con la cronaca nuda e cruda, sono le prime ore del mattino, quando alla lettura dei giornali esplode il casus belli. Dopo l'attacco del ministro dell'istruzione Fioramonti al crocefisso, ad essere aggredito questa volta è un altro simbolo della nostra millenaria identità, il tortellino. A Bologna, in occasione della festa del Santo Patrono, la curia avrebbe deciso di affiancare al tortellino tradizionale una variante con ripieno di pollo al posto del maiale, per venire incontro a chi anche per ragioni religiose non avrebbe potuto mangiarli. Per alcuni il sottotesto è chiarissimo, si tratta di un gesto di sottomissione all'Islam. La Chiesa ha chinato il capo, la cristianità si è arresa e le reazioni non tardano a arrivare. Nel corso di un comizio ad Attigliano, provincia di Terni, Salvini va all'attacco. Stanno cercando di cancellare la nostra storia e la nostra cultura. A fargli subito eco sono i due candidati di Lega e Fratelli d'Italia alle prossime elezioni in Emilia-Romagna. Snaturano anche i tortellini pur di ammiccare all'Islam. Che vergogna, attacca una. Questa è un'offesa alle nostre tradizioni, rincara l'altro. Messa sotto attacco, la curia si trova costretta a precisare. L'arcivescovo Matteo Zuppi annuncia l'arcidiocesi ha appreso la notizia del tortellino con carne di pollo solo questa mattina dai media. Era all'oscuro dell'iniziativa annunciata ieri in conferenza stampa dal comitato cittadino per le manifestazioni petroniane. E poi aggiunge: nella città in cui il cardinal Farnese nel 1661 emise il bando contro la contraffazione della mortadella con tanto di pene pecuniarie e corporali per i trasgressori, il prossimo cardinale Zuppi non poteva certo cambiare la tradizione, ma ormai è troppo tardi, il dado è tratto, la tradizione è minacciata, la Lepanto del tortellino è cominciata e nessuno può arrestare il corso della storia. Mentre i giovani continuano ingenuamente a manifestare per il clima, gli anziani anziani si armano di mattarello tirapasta e scendono in piazza pronti ad attaccare le moschee. La tensione cresce. Alle 13.15 sotto la Torre degli Asinelli viene ritrovato un tortellino rudimentale con ripieno di kebab. L'azione è rivendicata dall'ISIS. Nelle piazze si comincia ad inneggiare a Giovanni Rana come simbolo delle radici cristiane del tortellino. Alle 14 Salvini pubblica su Facebook un video in cui mangia 2 chili di tortellini e spiega che il colesterolo è un'invenzione di Maometto per distruggere l'Occidente. Vista la situazione, il PD frena sullo Ius Culture. Alle 15 si sparge la voce incontrollata che anche la Barilla sarebbe passata al nemico. Avrebbe già pronto anche il nuovo claim: dove c'è Barilla c'è Casba, con un muezzin nello spot che parla con la gallina al posto di Banderas. Intanto Giovanni Rana cresce nei sondaggi. Secondo i più importanti istituti di ricerca, se si votasse oggi raggiungerebbe il 45%. Vista la situazione, il PD frena sullo Ius Culture. Alle 16.30 la Meloni presenta i piani per far occupare la Mecca abusivamente da quelli di Casa Pound. Salvini pubblica un nuovo video in cui mangia 3 chili di tortellini, questa volta bolliti nell'acqua santa. Il ministro Fioramonti tenta una disperata mediazione. Per far contenti tutti, propone di appendere nelle aule il tortellino al posto del crocifisso. Alle 18, dopo un lungo vertice di maggioranza, la proposta non passa. La tensione torna a crescere ed esplode definitivamente alle 19.15, quando Berlusconi racconta la barzelletta dell'odalisca che arrotolava i tortellini attorno ai capezzoli. L'Iran e i principali paesi del mondo arabo richiamano l'ambasciatore. La situazione è ormai fuori controllo. La piazza chiede che il capo dello Stato proclami subito lo stato di emergenza e affidi pieni poteri a Giovanni Rana. Non è possibile esitare un minuto di più. Questa dunque la cronaca nuda e cruda degli eventi, cronaca che trova eco questa mattina sulle prime pagine dei giornali della destra. Vediamo per esempio il Giornale: crocifisso e tortellini cancellano i simboli, la Verità: la sottomissione in tavola, tortellino islamico. Libero: crocefissi e tortellini non sono di Allah, con l'editoriale di Vittorio Feltri. Se l'abolizione dei simboli cristiani, scrive Feltri, farli sparire per compiacere i musulmani che ci odiano è un atto di sottomissione vergognoso ed umiliante. Questo dunque lo stato delle cose nel paese. Per dire dell'impazzimento, alla fine il tweet più sensato della giornata, sapete chi l'ha fatto? Tenetevi forte, lo ha fatto Giovanardi, che ha scritto: tortellini con pollo, tempesta in un bicchiere d'acqua. È un atto di cortesia che ognuno di noi farebbe se avesse ospite a casa un vegano, un vegetariano, un musulmano, un indù, semplicemente un allergico al glutine. Non capisco la polemica. Chi l'avrebbe detto che alla fine avremmo dovuto affidarci alla ponderata saggezza di Giovanardi? Questo giusto per dire come siamo messi. Ma forse comunque non è un caso che tutto questo ve lo stiamo raccontando il 2 di ottobre del 1959. Infatti 60 anni fa esattamente andava in onda il primo episodio di Ai confini della realtà. L'ultimo appunto va in onda oggi: la guerra santa del tortellino. Intanto, come si diceva, stante la situazione si torna a frenare vie più sullo Ius Culture. Ecco, al netto del fatto che dare la cittadinanza a ragazzi nati in Italia, cresciuti in Italia e che non conoscono altra patria fuorché l'Italia dovrebbe essere una cosa normale, vale la pena sottolineare che lo Ius Culture presenta anche un altro significativo vantaggio. L'altro vantaggio dello Ius Culture è che chi ha studiato a Tirana come Renzo Bossi diventerà albanese, quindi perché non sfruttare l'occasione? 8:13 minuti, cari ascoltatori, prendiamoci un attimo di fiato, prendiamoci un attimo di musica, una musica d'altri tempi come questa, It's My Life, Tok Tok, e poi parliamo un po' di monnezza.
If I could find my reason,
That's My Life, Don't You Forget, cantavano i Tok Tok, 8:17 minuti del mattino, il demone del tardi, eccoci di nuovo qua, ascoltatori, tortellino e crocifisso, crocifisso e tortellino, che giornata che è stata, eh sì, perché poi la questione del crocifisso è passata un po' in secondo piano, il che è tutto dire, stanti gli umori che girano intorno. Comunque lo sapete, il ministro dell'istruzione ha detto all'insegna della scuola laica, togliamo i crocifissi dalle pareti delle aule, togliamo pure la foto di Mattarella e sostituiamole con un mappamondo. Ma vallo a dire a questo punto ai terrapiattisti che vuoi mettere il mappamondo a questo punto per accontentare anche loro, sarebbe più adeguato mettere una bella carta geografica che fa lo stesso effetto ma almeno non provoca ulteriori polemiche. A proposito di crocifisso, vi segnalo anche il legittimo dubbio che si pone il mio amico Ibico quando dice: beh, ma se togliamo i crocifissi dalle aule, poi chi protegge gli alunni dai controsoffitti che cadono? Effettivamente anche questa è una buona domanda, ma attenzione, perché adesso dobbiamo parlare di una grandissima scoperta che c'è stata in questi giorni. È stata trovata una sorta di gigantesca Atlantide, una meravigliosa Atlantide sotto la superficie del lago di Iseo. Il piccolo problema però è che si tratta di un Atlantide di pattume, proprio così.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Eh sì, hanno scoperto una nuova montagna, una montagna sotto il lago di Iseo. Ne scrive questa mattina il Manifesto: scoperta sul fondale una piramide di copertoni alta 40 metri, una montagna di rifiuti e scarti industriali in fondo al lago di Iseo, nelle acque di fronte al comune di Taverno, la Bergamasca. E questa è la scoperta che lunedì hanno fatto i nuclei subacquei dei carabinieri di Genova, intervenuti per recuperare un'auto uscita di strada e sprofondata pochi giorni prima nelle acque del lago. Oltre alla macchina però, le perlustrazioni dei fondali hanno rivelato ingenti quantità di rifiuti depositate sul fondo. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di scarti delle produzioni industriali delle aziende dell'adiacente distretto della gomma. Una vera e propria montagna di rifiuti, alta una quarantina di metri e larga una decina, sul fondale del lago di Iseo. A far presagire questa scoperta erano stati i dati contenuti nelle ricerche di Legambiente Enea di appena 2 anni fa, che già individuava nel lago di Iseo una densità media di 63.000 particelle di microplastiche per chilometro quadrato. E sì, perché poi, come dire, la questione ecologica è legata al riscaldamento globale, alle emissioni nocive, ma poi ci sono anche, come dire, i comportamenti industriali, e quindi, come se fosse una puntata di Quark, come se ci fosse Alberto Angela che racconta, siamo qui a raccontare questa mattina di una meravigliosa Atlantide della Monnezza sotto la superficie del lago. C'è l'Atlantide della Monnezza e poi c'è la Monnezza a cielo aperto. Pensate che mentre nel paese si sta pensando di concedere il diritto di voto ai sedicenni, a Roma si sta pensando di concedere il diritto di voto ai cassonetti, stante la rilevanza e la centralità che la Monnezza ormai ha assunto nella vita pubblica della città. Insomma, pare una scelta condivisibile. L'ultima notizia sul fronte della Monnezza romana è quella delle dimissioni dei vertici di AMA. Ne scrive soprattutto questa mattina il giornale romano Il Messaggero, che ci apre con 3 pagine: rifiuti, Roma nel caos, si dimette il CDA di AMA e si va verso il commissario. Vediamo la cronaca ai confini della realtà. Ecco qua, ritroviamo ancora una volta l'espressione per dire che forse siamo proprio da quelle parti nel tempo in cui viviamo. Ai confini della realtà, nella città ricoperta dai rifiuti, il Campidoglio brucia l'ennesimo CDA e affida l'AMA, l'azienda che dovrebbe raccogliere e smaltire la spazzatura a Stefano Zaghis, un attivista 5 Stelle che seguiva la campagna elettorale dell'ex presidente del Consiglio Comunale Marcello De Vito. Non ha oggettivamente alcuna esperienza in materia, in termini pratici Ama è allo sbando. Dato record, Zaghis sarà il 7° amministratore di Ama in 3 anni. La scelta della Raggi arriva attorno alle 19, 5 ore prima. La presidente Luisa Melara, la di Paolo Longoni e i consiglieri con ruolo operativo avevano convocato una quarantina di dirigenti e quadri di Ama. Avevano spiegato che alle 18 avrebbero lasciato completate le ultime pratiche. I tre erano stati scelti dalla Raggi stessa dopo una lunghissima selezione da febbraio a maggio per uscire dalla paralisi in cui l'azienda era finita dopo 14 mesi di scontro sul bilancio tra il Campidoglio e il vecchio CDA, quello guidato da Lorenzo Bagnacani, che ha portato a inchieste della Procura e della Corte dei Conti. In sintesi, e scrive il Messaggero, la Raggi per l'ennesima volta prima va allo scontro con gli amministratori che lei stessa ha scelto, poi li caccia, trova i sostituti, li presenta come i salvatori, dopo pochi mesi si stanca, li affonda, scarica su di loro le colpe sull'inefficienza della raccolta dei rifiuti e ricomincia un nuovo giro di giostra. Il precedente giro di giostra era appunto quello che aveva portato alla nomina di Bagnacani. Vi ricorderete, ne avevamo letto quando le vicende si erano svolte anche qui alla Demone del Tardi, ne avevamo parlato e avevamo citato per esempio l'inchiesta che aveva fatto l'Espresso all'epoca. L'Espresso aveva scoperto che l'ex presidente e AD dell'AMA Lorenzo Bagnacani, licenziato in tronco dalla Raggi a febbraio, aveva spedito ai PM un esposto dove accusava la sindaca in persona. La Raggi, scriveva Bagnacani ai PM, avrebbe esercitato pressioni indebite su di lui e sull'intero CDA dell'azienda, finalizzate a determinare la chiusura del bilancio dell'AMA in passivo mediante lo storno dei crediti per i servizi cimiteriali. Secondo la sua accusa, la sindaca avrebbe spinto il manager a togliere dall'attivo dell'azienda, il bilancio era inutile per oltre 500.000 euro, un dato di poco inferiore rispetto a quello dell'anno precedente, togliere dall'attivo dell'azienda crediti che invece erano certi, liquidi ed esigibili, con l'obiettivo, sosteneva Bagnacani, di portare i conti di Ama in rosso. Bagnacani aveva allegato anche all'esposto alcune conversazioni su Telegram, WhatsApp, fatte con la sindaca. Negli audio la Raggi parlava al suo amministratore dicendogli: Lorenzo, devi modificare il bilancio come chiede il socio, se il socio ti chiede di fare una modifica la devi fare, e poi dimostrava di essere, come dire, pronta ad accogliere le indicazioni della sua struttura tecnica composta da fedelissimi come l'allora ragioniere generale Luigi Botteghi, anche lui indagato per tentata concussione, il direttore generale Gian Paoletti e il super assessore al bilancio alle partecipate Gianni Lemmetti, così al numero uno dell'AMA Bagnacani, che le spiegava come lui si sentisse in grande difficoltà a modificare il bilancio davanti a motivazioni squalificate. La Raggi gli diceva secca: se tu lo devi cambiare, comunque lo devi cambiare, punto, anche se loro dicono che la luna è piatta. Questo era il tenore delle conversazioni avvenute all'epoca, e quindi se volete leggere le notizie di oggi vale la pena che vi andiate a rileggere anche le notizie di ieri, che vengono ripubblicate proprio in questa occasione nella home page dell'Espresso. Ma per chiudere il pacchetto legato al tema della monnezza, non possiamo non citare anche l'altra notizia del giorno, perché lo si sa, per salvare il pianeta ci vogliono le energie rinnovabili, e dalle nostre parti le energie rinnovabili significano re dell'eolico, ovvero Vito Nicastri. E Vito Nicastri condannato a 9 anni. 9 anni per l'amico di Arata, proteggeva il boss, ne scrive tra gli altri Salvo Palazzolo questa mattina sulle colonne di Repubblica. Un giorno faceva affari con l'allora consulente per l'energia di Matteo Salvini, Paolo Arata. Un altro finanziava la latitanza del super latitante Matteo Messina Denaro. Vito Nicastri, l'elettricista di Alcamo, diventato il re dell'eolico, è stato condannato a 9 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. E resta l'uomo di tanti misteri, nonostante abbia iniziato a riempire pagine di verbali davanti ai magistrati di Palermo e agli ufficiali della DIA di Trapani, che l'hanno riarrestato ad aprile mentre scattava l'avviso di garanzia per Arata. Nicastri parla della tangente da 30.000 euro che il suo socio occulto avrebbe promesso al sottosegretario Armando Siri per piazzare un emendamento che doveva sbloccare tanti finanziamenti, ma nega i rapporti con la mafia. Due pentiti però lo smentiscono, come hanno ricostruito i PM e il procuratore aggiunto, che continuano a cercare nei segreti che dalla Sicilia arrivano a Roma. Il cugino del superlatitante, Lorenzo Tommaso Cimarosa ha raccontato che alcuni anni fa Nicastri fece arrivare a Messina Denaro una borsa piena di soldi dopo aver concluso un buon affare. A dicembre poi è arrivato un altro pentito, Filippo Bisconti, uno dei capi mafia della ricostruita cupola che ha rincarato la dose. Nicastri era vicino, ha detto, a due esponenti della mafia trapanese, Giovanni Filardo e Francesco Luppino, altri due fedelissimi di Messina Denaro, citati nell'inchiesta. Nicastri sdegnato ha chiesto di parlare al processo, ha detto: vengo descritto come colui che ha finanziato la latitanza di quel signore là, non lo chiama mai per nome Messina Denaro, ma non gli ho dato mai un euro, non so come dimostrarlo, però lo dico. Il giudice Filippo Lopresti non gli ha creduto e la condanna è inflitta 9 anni invece dei 12 richiesti dalla procura, e anche scontata di un terzo perché l'imprenditore aveva scelto di essere processato con rito abbreviato. Questa dunque la vicenda processuale di Vito Nicastri, di cui ugualmente si è a lungo parlato anche in relazione a Paolo Arata, alla vicenda che ha coinvolto l'ex sottosegretario Siri. Detto questo, siamo quasi arrivati alla fine del nostro spazio e quindi voglio perlomeno fare un'ultima citazione dai giornali di oggi che riportano una notizia. La notizia arriva da Libero, ma non per questo è destituita di fondamento, anzi siamo a Cagliari, dove il centrodestra ha proposto di realizzare un nuovo cimitero, il cimitero dei feti. A Cagliari la maggioranza di centrodestra in comune, guidata dal sindaco di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu, ipotizza una sorta di cimitero dei feti per seppellire i bambini non nati anche di età gestazionale inferiore alle 20 settimane. Se passerà una mozione proposta dal gruppo di consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Partito Sardo d'Azione, Lega e Forza Italia, prima firmataria Stefania Loi di Fratelli d'Italia, nel cimitero di San Michele sorgerà il cosiddetto Giardino degli Angeli. Il costo della sepoltura dei feti da riporre, scrive Libero, in una cassetta con le spoglie di uno o più concepiti sarebbe a carico del comune. Sul contenitore verrebbe indicata la data dell'aborto e sarebbe istituito, secondo la proposta, un registro dei bambini non nati. Secondo i promotori, il seppellimento dei non nati sotto le 20 settimane può avvenire, scrivono così, anche in assenza della richiesta dei genitori. E con questa notizia che arriva dalla Sardegna, da Cagliari, e da questo rinnovato medioevo che ci gira intorno, parafrasando Fossati, noi andiamo a chiudere la puntata di oggi del Debole del Tardi. Mannaggia, come sempre avevo un sacco di altre cose che vi volevo dire, fa niente, ce le teniamo per domani, sempre alle 8 in punto, sempre fino alle 8:30. Intanto ciao a tutti da Gianmarco Bacchi, passate una buona giornata, rimanete su queste frequenze e tra poco torna, dopo il GR, Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Ciao. Good morning.